Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma, come detto, occupandoci di politica australiana, e per parlarne ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto Paul Scutti. Buongiorno e ben ritrovato, Paul.
Buongiorno Dario, Andrea, un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Paul, ieri è stato il giorno nel quale la governatrice della Reserve Bank australiana, Michelle Bullock, ha spiegato che i tassi di interesse non possono essere abbassati perché, nonostante i dati sull'inflazione siano in linea con quelli del resto del mondo occidentale, se non addirittura più rassicuranti, in realtà vanno letti e interpretati alla luce di alcune misure straordinarie studiate proprio per contenere l'aumento dei prezzi, penso soprattutto agli sgravi del governo sulle bollette elettriche, e che quindi la Reserve Bank deve prendere in considerazione solo l'underlying inflation, cioè quella reale, che quindi non prende in considerazione né le misure straordinarie né alcuni beni di consumo il cui prezzo è soggetto alle curve del mercato. Quindi è un argomento complesso che però ti chiediamo, per quanto possibile, di aiutarci a semplificare e capire, per interpretare sia le parole di Michelle Bullock sia le reazioni del ministro del tesoro Jim Chalmers e del suo alter ego liberale Angus Taylor.
Eh sì, c'era attesa ieri, ma Bullock ha confermato per il decimo mese consecutivo i tassi al 4,35%, e quindi nessun taglio. E l'inflazione, come hai detto tu Dario, sì, ha fatto registrare progressi importanti dal picco del 2022, ma resta comunque al di sopra dell'obiettivo della Reserve Bank. Reserve Bank che vorrebbe contenere l'aumento del costo della vita tra il 2 e il 3% l'anno, mentre adesso siamo ancora al 3,8%. Ci saranno ulteriori dati sull'inflazione che saranno pubblicati oggi. L'attesa è per un ulteriore calo in linea con quanto sta accadendo da un po' di mesi a questa parte. E effettivamente oggi l'inflazione, probabilmente secondo le anticipazioni degli esperti, dovrebbe anche scendere sotto il 3%. Però, come hai detto tu, questo calo è dovuto sicuramente anche i bonus del governo sulle bollette dell'elettricità hanno contribuito a questo calo eccezionale, e quindi quello che la Reserve Bank sta facendo è di prendere in considerazione soprattutto l'hai citata tu, l'underlying inflation, e vale a dire la misura che esclude tutti quanti i beni che invece sono più soggetti a volatilità o che comunque per ragioni più disparate magari hanno fatto registrare un calo dei prezzi, come appunto ad esempio l'elettricità con i bonus del governo. La buona notizia, comunque, se così possiamo dire, è che Bullock ha confermato che la Reserve Bank non ha preso in considerazione ieri un rialzo dei tassi, quindi si direbbe almeno che il ciclo degli aumenti sia arrivato ormai alla fine. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno tagliato di mezzo punto, in modo quindi più sostanziale rispetto alle attese. Europa pure ha tagliato i tassi di interesse, quindi effettivamente il ciclo dei rialzi sembra essere terminato ormai a livello mondiale.
Altro tema forte, Paul, è quello legato alla politica estera. La settimana scorsa l'Australia si è astenuta dal voto quando l'Assemblea dell'ONU è stata chiamata a condannare l'occupazione di Gaza da parte di Tel Aviv. La ministra degli esteri Penny Wong in quei giorni ha annunciato che il paese ridurrà l'invio di armi ad Israele, e ieri ha espresso preoccupazione per la situazione in Libano, ma senza far sentire la voce dell'Australia nelle sedi opportune. Ecco, come può essere letta politicamente la posizione dell'Australia rispetto al conflitto in Medio Oriente, Paul?
Beh, attualmente l'attenzione di tutte le diplomazie è ovviamente su quanto sta accadendo in Libano, e i governi di tutto il mondo si stanno preparando a un conflitto a larga scala tra Israele e Hezbollah. E Penny Wong ieri ha lanciato un appello ai cittadini australiani che si trovano in Libano di prepararsi a lasciare il paese. Gli ultimi attacchi di Israele hanno causato un totale di 569 vittime, incluse 50 bambini. Si tratta dell'attacco più pesante dal 2006. Il primo ministro Anthony Albanese è intervenuto anche lui ieri, non ha nascosto la sua frustrazione nei confronti dei cittadini australiani che, nonostante gli avvertimenti del Dipartimento degli Esteri si sono recati in Libano in questi mesi e secondo le stime del Dipartimento sarebbero ben 15.000 i cittadini australiani che risiedono in Libano, se si contano anche i non residenti si può arrivare anche a 30.000 persone. Da qui l'allarme lanciato da Wong ieri, che ha detto, ha ammesso che il governo non sarebbe in grado di evacuare tutti in caso di un conflitto su larga scala con Israele. Nel 2006, ad esempio, il Dipartimento era riuscito ad evacuare circa 5.000 cittadini australiani. Altri paesi si stanno mobilitando, la Gran Bretagna ad esempio ha intenzione di inviare 700 soldati a Cipro proprio per preparare l'evacuazione dei suoi cittadini, quindi c'è sicuramente dietro le quinte un coordinamento tra i vari governi che si trovano in una situazione simile all'Australia per cercare probabilmente di facilitare l'allontanamento dei rispettivi cittadini.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul, in conclusione, manca un anno, per l'esattezza un anno e due giorni alle prossime elezioni federali. L'argomento è già caldo su vari fronti, pensiamo al bando proposto dal senatore Pocock all'uso dell'intelligenza artificiale in campagna elettorale o anche al divieto dell'uso dei social media per i bambini, ma ci sono anche novità che riguardano le donazioni, un modo che la politica vorrebbe attuare, una specie di filtro per limitare la possibilità che alcuni grandi magnati si divertano a candidarsi e che trasformino le elezioni politiche in quello che qualcuno ha definito un parco giochi. Quali sono le novità al riguardo?
Se ne parla da un bel pezzo, Dario. Ieri Don Farrell, che è il ministro responsabile, ha confermato che il governo vuole mettere un freno alle spese elettorali e impedire ai miliardari di manipolare le elezioni. E lo vuole fare in due modi, con un giro di vite sulle donazioni e un tetto alle spese per le campagne elettorali. E questi provvedimenti probabilmente scateneranno le ire non solo del miliardario Clive Palmer, ma anche degli indipendenti Thiel, che sono stati eletti in gran numero alle passate elezioni. Il governo sta ancora lavorando sul disegno di legge, lo vuole blindare, però è ben conscio il governo che ci saranno possibili battaglie legali con Clive Palmer e proprio perché come sappiamo Palmer ha giocato un ruolo non indifferente nelle passate elezioni grazie alle sue donazioni massicce. Il governo però non solo vuole mettere un tetto alle donazioni dei singoli individui, però anche alle spese complessive sostenute dai singoli candidati, e questo è un punto che non va giù ai numerosi indipendenti. Anche i Verdi sono in contrario a questo particolare aspetto della riforma. Secondo il leader Adam Bent, i laburisti si sono messi d'accordo con la coalizione per affossare i partiti minori e gli indipendenti. C'è poi un ultimo punto importante, la coalizione si è finora espressa in modo ambivalente sulla riforma, è possibilista sul tetto alle donazioni, però decisamente contraria a un altro punto importante, cioè il piano del governo di introdurre a livello federale l'obbligo di veridicità delle pubblicità elettorali, quindi non si potranno più dire bugie in campagna elettorale. È qualcosa che è già in vigore da anni in South Australia. Però c'è ovviamente un vasto dibattito sulla libertà di espressione e quindi ci possiamo attendere un altrettanto lungo dibattito in Parlamento, a giudicare dalle divisioni dell'arco politico. Anche questo disegno di legge potrebbe restare impantanato al Senato per mesi, come già accaduto a numerosi altri, si pensa ad esempio a quello sull'edilizia abitativa.
Noi vedremo e monitoreremo assieme a te, Paul Scutti. Nel frattempo grazie per il tuo contributo e buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Ringraziamo quindi Paul Scutti, il cui contributo ci porta alle 8:26, caro Castaldo.
Eh sì, quindi in tempo per una pausa musicale. Ringraziamo e salutiamo Paul Scutti, ricordando anche che il suo intervento sarà disponibile al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italia e poi nel corso della giornata anche sui nostri canali social, soprattutto la pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.